Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, Creatore del cielo e della terra, che tieni saldamente nelle tue mani le sorti dell'umanità e del mondo. Ti ringraziamo perché tu ci fai vedere come guidi la storia e come conduci al meglio tutte le situazioni umane, anche quelle che a noi sembrano inestricabili, difficili, scandalose, ingiuste, buie. Ti ringraziamo perché tu hai un progetto che rimane un progetto d'amore, al di là di tutte le nostre deviazioni, di tutte le nostre povertà. Ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché sei venuto a condividere con noi la nostra storia, la nostra umanità, sei venuto a vivere nella nostra povertà, ad accogliere questa povertà facendola tua. Grazie perché così ci offri uno stile, un metodo per affrontare le situazioni. Tu ci hai insegnato a non arrenderci di fronte al male, ad accogliere anche le situazioni di disagio come occasioni per crescere, per dimostrare amore, per far sì che l'amore trionfi. Grazie per questa tua presenza viva e per questo tuo esempio. Ti ringraziamo perché ci hai donato lo Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di operare in noi come luce, come sostegno, come forza, come difesa, come aiuto, come sapienza per cogliere il senso profondo delle cose, degli eventi, per non lasciarci schiacciare da ciò che potrebbe essere invece un piedistallo per arrivare più in alto, per crescere nella pienezza che il Padre si aspetta da noi. E ti ringraziamo anche te, Maria, perché tu continui a vivere accanto a noi come madre, compiendo la tua missione, senza mai arrenderti di fronte alle nostre chiusure, alle nostre paure, alla nostra mancanza di fede. Ti chiediamo, Maria, di intercedere per noi, di aiutarci, di sostenerci con la tua presenza, per rendere la nostra vita sempre più aperta al grande progetto d'amore del Padre, rivelato a noi nel Figlio e reso operante attraverso lo Spirito Santo. Amen. Riprendendo il nostro percorso, ci troviamo a quello che comincia col versetto 30, che, con il giorno dopo, il giorno dopo la grande buriana che c'è stata nel Tempio, lì è successo di tutto e di più, la rivolta del popolo contro Paolo, l'intervento, Paolo che viene catturato, che viene portato nella fortezza Antonia, la sua proclamazione di cittadino romano, quindi tutta una serie di cose che in qualche maniera, se noi stiamo attenti a come San Luca ha costruito il racconto, possiamo leggere una specie di parallelo tra ciò che ha vissuto Gesù e ciò che ha vissuto Paolo. Anche Gesù viene catturato, anche Gesù viene portato via, anche per Gesù ci sarà il processo davanti al Sinedrio, anche per Gesù c'è lo schiaffo, vedremo lo schiaffo anche stavolta a Paolo. Cioè, è come se San Luca volesse farci vedere, vedi com'è l'apostolo, vedi cosa succede? Quando tu decidi per la verità, quando tu ti esponi perché vuoi mettere la verità prima di te, e l'amore prima di te, allora non può se non succedere quello che è successo a Gesù. Gesù ha detto, l'hanno fatto a me, lo faranno anche voi. Allora, il giorno dopo, volendo sapere con certezza di che cosa i giudei lo accusavano, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio. Poi fece condurre Paolo e lo presentò a loro. Ecco, questo giorno dopo, dicevo, è il giorno successivo all'arresto. Il tribuno vuole accertarsi su ciò che i giudei rimproverano a Paolo, su ciò di cui lo accusano. Sarà vero quello che mi ha detto Paolo? lui ha parlato in ebraico davanti alla gente. Lui ha detto delle cose, adesso lui me ne avete altre, ma sarà vero, non sarà vero? Quindi libera il prigioniero dalle catene e ordina che il sommo sacerdote e il sinedrio si radunano. Però è curioso questa cosa qui perché parecchi storici o anche parecchi commentatori dicono ma questa è un'invenzione di Luca. Da quando in quando un tribuno ha il potere di radunare il sinedrio? Figurati se il sinedrio già odiavano i romani, figurati se questi qui si lasciano comandare da loro. Tu a me non mi comandi, direbbero come dicono gli adolescenti ai loro genitori, tu a me non mi comandi. Ricordiamo che qui siamo ormai negli anni 55-56, un periodo dove stiamo arrivando ai ferri corti, cioè un periodo difficile, brigantaggio, ingiustizie, violenze nei villaggi, predatori che arrivano, sicari, vedremo poi anche tra poco si parlerà di sicari pronti a colpire, procuratori romani che da una parte vogliono tutelare la giustizia, dall'altra parte si alleano coi banditi per ricavarne soldi, cioè c'è tutta una serie di cose. Sacerdoti, sommi sacerdoti che vengono fatti fuori perché danno fastidio, altri che hanno l'anima nera come quel carbone che vengono invece eletti, cioè siamo in un periodo che veramente è un periodo burrascoso che poi culmina con la distruzione di Gerusalemme, cioè lì eravamo arrivati all'ultimo, saremmo arrivati alla frutta. E la distruzione di Gerusalemme non è se non l'epilogo di questa corruzione che ormai ha raggiunto i vertici, dove il potere aveva sconquassato tutto. Per cui gli storici e gli studiosi dicono, ma figurati, Luca qui ha inventato una storia, nessun tribuno, soprattutto il tribuno, perché poi il tribuno aveva una certa importanza, ma semplicemente come tutore dell'ordine di Gerusalemme, non era neanche il procuratore, ancora procuratore, ma il tribuno, figurati. Però se Luca lo dice che è abbastanza uno storico fedele, vuol dire che forse si era arrivati anche a quello, era già arrivato che il procuratore romano dopo l'invasione da parte di Pompeo, ricordate che siamo negli anni 70 prima di Cristo, grosso modo, quando le legioni romane arrivano, quindi qui siamo a distanza di 120 anni, grosso modo, quando anche lì c'era una situazione, un contenzioso che andava avanti da anni, si scannavano a vicenda fra di loro, queste dinastie Asmonee, eccetera, che si facevano fuori gli uni gli altri, allora chiedono a Roma di intervenire per placare gli odi, Roma arriva, un po' come arriva l'America adesso, non capite? Arrivano e poi non via più e sta lì e quindi una volta arrivata lì non si muovono più e rimangono lì e addirittura si arriva al momento in cui siccome i sommi sacerdoti erano un po' la massima carica, i romani cosa fanno? Prima cosa mettono sotto chiave le vesti dei sommi sacerdoti. Per cui ogni volta che questi devono usare le vesti per esprimere la loro supremazia e il loro potere, devono chiedere permesso al procuratore di poterle indossare. Per cui ogni volta che c'era qualche riunione, in occasione delle feste, eccetera, dovevano andare a dire al procuratore, posso prendere le mie vesti? Ecco, capite che questo, chissà che rabbia avevano dentro, orgogliosi come erano anche della loro nazionalità, era giusto anche questo, però. E ora, per cui non ci può stupire se eventualmente siamo arrivati che un modesto funzionario romano ha anche il potere di, per quanto però gli studiosi dubitano di questo, dicono che San Luca ha esagerato un po', qui deve aver inventato qualcosa, non lo sappiamo, non eravamo là, però possiamo fidarci di Luca perché di solito è fedele, di solito è giudizioso, non racconta delle storie. Quindi dicevo, libera il prigioniero e probabilmente consegna gli abiti al sommo sacerdote in modo che possa vestirsi e bardarsi, oppure no, perché adesso vedremo che forse addirittura non gli ha dato neanche gli abiti, era una convocazione straordinaria dove lui deve presentarsi in borghese, magari. perché vedremo che San Paolo non capisce che qui c'è il sommo sacerdote. E quindi ordinò che si radunassero, condusse poi Paolo nel luogo della seduta e lo presentò all'assemblea, e questo mostra che il tribuno nel Sinedrio ottenne alla fine, quando noi troveremo il capitolo 23, versetto 28, noi vedremo che effettivamente il tribuno trova quella chiarezza che voleva, ha capito che in realtà non c'è niente, quella chiarezza che voleva era che erano solo dei pretesti per far fuori questo che dava fastidio, insomma. Atti 23.1, che adesso noi cominciamo a leggere, inizia con la testimonianza di Paolo di fronte al Sinedrio. Quindi, dopo l'apologia pubblica, l'abbiamo visto, la difesa pubblica che Paolo fa nel cortile del Tempio, nel cortile dei pagani, prima di essere catturato, portato via dai romani perché è successo il pandemonio, Paolo adesso è di fronte all'autorità suprema del suo popolo. E è interessante perché Paolo non la rifiuta, Paolo accetta e riconosce questa autorità, risponde, si difende, dice ciò che gli sembra giusto, senza arroganza, pur sapendo che gli uomini che lui ha davanti sono degli uomini malintenzionati, sa che questi qui non sono lì con l'animo trasparente per far giustizia, ma sono lì semplicemente per trovare i pretesti per farlo fuori. Però Paolo va rispettoso, cioè io vengo perché so che questa autorità viene da Dio. Ricordate che Paolo scriverà anche nelle sue lettere, quando dice pregate per i nostri governanti, quando scrive pregate per i nostri governanti, sapete chi era il governante? Era Nerone. No, pregate per Nerone, sarà quello che poi gli fa tagliare la testa. Quindi, perché dice, perché ogni autorità viene da Dio. Anche quella di Nerone, cioè chi se ne frega se è Nerone, cioè Nerone è semplicemente, ricordate che perfino Isaia dice questo, no? Ricordate Ciro come viene chiamato, Ciro. Ciro che pare che fosse un sanguinario, che anche lui aveva fatto parecchio, poi tra l'altro la regina Tumiri, che di cui lui aveva ucciso il figlio durante uno scontro, alla fine riuscirà a prenderlo, lo farà fuori, riempirà un otre di sangue, taglierà la testa a Ciro e immerge la testa di Ciro nel sangue dell'otre e dice, disgraziato, hai avuto sete di sangue nella tua vita e adesso saziati. Ora, arriviamo lì. Ora, Ciro, nel libro dell'Isaia, viene definito Ciro mio servo, Ciro mio eletto, il mio figlio Ciro. Boh, capite? Allora, vuol dire che comunque Dio si serve anche di Ciro, come si serve di Nerone, come si serve di chiunque, perché comunque ogni autorità viene da Dio. Strumenti, strumenti, non necessari, strumenti. Dio si serve di questo, si serve di quello. Questo ci fa vedere anche la grande attenzione che dovremmo avere noi, di fronte, non perché questo si chiama così o si chiama cosà, ma ogni autorità viene da Dio. Quindi Paolo si presenta, accetta, riconosce, risponde, si difende, ma senza arroganza, pur sapendo che questi uomini sono dei disgraziati, dei persone malintenzionate. Paolo non si chiude nel suo sdegno. Non dice andate al diavolo, io non parlo davanti a voi perché siete, tanto so già come la pensate. No, Paolo comunica comunque, dalla sua testimonianza e la dà per amore di verità e continua a offrire la sua versione dei fatti. Sentite cosa dice. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse, anche qui è strano, perché nel Sinedrio, prima di tutto, erano gli altri a parlare, non colui che era giudicato, non colui che era accusato. È probabile che quindi c'era stata la pressione di questi di questo responsabile della fortezza Antonia, di questo tribuno, perché Paolo parlasse e comincia a dire ok, di quello che devi dire, cosa che era inusitata, quindi secondo i canoni e secondo la legge, secondo la tradizione del Sinedrio, il primo a parlare doveva essere il sommo sacerdote. Vi ricordate anche con Gesù, no? Cominciò a interrogare Gesù, eccetera, non è che comincia Gesù a dire allora Gesù cominciò, no, invece qui probabilmente è è il tribuno che domanda a Gesù, a Paolo, di intervenire e di dire, no? Quindi Paolo comincia a parlare e comincia a dire che intanto guarda fisso il Sinedrio, quindi senza attendere l'invito, prende la parola. E si rivolge ai sinedriti, notate bene come si rivolge, chiamandoli fratelli. Dice, fratelli, io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza fino a questo giorno. Quindi prima cosa, sottolinea questa buona coscienza, perfetta buona coscienza. Quindi l'accusato Paolo si richiama, come aveva fatto parlando al popolo, vi ricordate il capitolo 22 versetto 3, al proprio zelo per la causa di Dio, che lui dice: io servo come apostolo delle genti, io sono in buona coscienza, la mia coscienza non mi rimprovera nulla, cioè io sono davanti a voi consapevole di non dover nascondere nulla, perché la mia coscienza non mi rimprovera nulla. E quindi davanti a Dio, ecco, lui afferma la propria rettitudine. Notate bene che non esclude di aver sbagliato qualcosa, ma vuole che gli si spieghi che cosa. Quindi è vero, però ditemi dove ho sbagliato. Proprio queste parole lineari, queste parole chiare di Paolo, semplici, cominciano a dar fastidio alle persone malevole, quindi vengono interpretate come parole provocatorie. Io sono in buona fede, ho fatto quello che dovevo fare, la persona malevola cosa interpreta? Quindi scatta subito l'aggressività, ecco l'aggressività che scatta. Ma il sommo sacerdote Anania diede ordine agli assistenti di percuoterlo sulla bocca. Ora, Anania, il sommo sacerdote che ha davanti, è un vero farabutto della peggior specie. Ecco, tanto per vedere, perché uno pensa: Anania, chi è questo Anania? Era figlio di Nebedeo, cioè sono notizie che ho preso da Giuseppe Flavio, che racconta le antichità giudaiche, dice, racconta un po' che razza di filibustiere era questo qui. Era stato nominato nel 47 d.C. da Agrippa II, che era re di Calcide e che era stato mandato in Terra Santa, ed è stato destituito nel 51-52, al tempo del procuratore Felice, e poi era ritornato poi in Palestina grazie alla sua ricchezza. Come era potente, era ritornato, aveva unto le ruote un po' di qui, un po' di là, bustarelle da una parte e dall'altra, era potuto ritornare, e quindi grazie anche ad Agrippa II, ed esercitò una forte influenza. Giuseppe Flavio dice così, che morì sotto le pugnalate dei sicari all'inizio della rivolta giudaica nel 67 d.C. La rivolta giudaica scoppia alla fine del 66, nel dicembre del 66, durante la festa di Hanukkah, la festa della dedicazione del Tempio, che avveniva in dicembre normalmente, intorno a quello che per noi era l'Immacolata, quel periodo lì, insomma, Sant'Ambrogio l'Immacolato, aveva una festa di Hanukkah, che era la consacrazione del Tempio, e lui muore sotto le pugnalate dei sicari, che non ne potevano più neanche loro, perché è ritenuto traditore del popolo di Israele. Anania è un pezzo grosso e può contare su grandi appoggi, e grazie a questi appoggi è diventato sommo sacerdote, ed è uno dei personaggi a cui Paolo deve sottomettersi. Questo tra l'altro aveva fatto uccidere il sacerdote precedente e aveva preso il suo posto, quindi era un vero filibustiere, insomma non era uno uno che aveva la vocazione con lo Spirito Santo, però Dio si serve anche dei filibustieri per condurre avanti la storia. E allora cosa fa questo? Il sommo sacerdote Anania diede ordine agli assistenti di percuoterlo sulla bocca. Vi ricordate che anche Gesù viene percosso, no? Vedete che San Luca fa vedere come succede la stessa cosa. Perché? Perché si arrabbia grandemente, voi sapete, interpreta subito male, per dire voi siete malevoli nei miei confronti, invece Paolo dice, no, io sono in buona coscienza, io ti chiamo anche fratelli. Allora Paolo gli disse, Dio sta per percuotere te, muro imbiancato. Pac! Mamma mia, parola dura, come Paolo che si rivolge così al sommo sacerdote. E qui nasce un problema. Allora, ci sono diverse interpretazioni, ve le dico così tanto per correttezza. Voi sapete che Paolo aveva dei problemi agli occhi. Lui stesso nelle lettere dice, guardate con quali lettere grosse scrivo, perché circolavano delle lettere fasulle in suo nome, e allora, siccome le lettere non le scriveva lui, ma venivano scritte, dettate, e allora alla fine si rischiava di avere in giro delle copie o delle lettere fasulle che non erano sue, fatte passare per Paolo. C'era arrivati anche a questo, ma cioè no, capite che non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? O l'ha fatto anche ai tempi di Sant'Ignazio di Loyola e ai tempi di San Francesco Borgia, che era uno dei gesuiti della prima ora, anche lui, nobile, eccetera. Circolavano dei libelli sotto suo nome, avevano preso delle pagine sue, ci aveva mischiato dentro altre pagine, e lui era finito sotto l'Inquisizione. A un certo punto aveva, proprio sul consiglio di Sant'Ignazio, ha detto, piantala lì con la Spagna, vieni a Roma, perché almeno a Roma non ti possono torcere il cappello, perché siamo sotto la protezione del Papa, perché il Papa proteggeva i gesuiti. Ma l'Inquisizione spagnola rischiava di far la pelle a San Francesco Borgia, grande santo tra l'altro, veramente, per dire, perché circolava questo libello sotto il suo nome, dove c'erano alcune pagine effettivamente sue, il titolo del libro era suo, ma dentro c'erano un sacco di cose che non c'entravano niente. Quindi, allora Paolo scriverà alla fine delle sue, vedete come firmo io, quindi mettevo una specie di sigla, dice io scrivo grosso così a causa dei miei occhi, non ci vedo poco, quindi probabilmente si dice aveva una cattiva vista, oppure era presbite, ma qui in pratica pare che sia miope, perché o il sommo sacerdote non aveva le sue vesti e quindi non ha capito che era il sommo sacerdote, oppure se aveva le sue vesti, è chiaro che Paolo non poteva vederle, perché trovandosi magari a distanza, se era miope, non ha saputo distinguere bene. Questa è l'ipotesi, che lui fosse miope a causa della sua miopia. Secondo me è più probabile l'altra, cioè che essendo una seduta non prevista, una seduta di quelle non ufficiali, sommo sacerdote non ha potuto prendere gli abiti e c'è stata una convocazione urgente, per cui invece che tirare fuori gli abiti che erano sotto chiave, ha dovuto presentarsi così com'era, e questo Paolo non conosceva questo vero disgraziato, perché era salito al potere, come vi dicevo, nel 51-52, Paolo nel 51-52 era in giro, era a Corinto, era a Efeso, cioè era altrove, non era lì, quindi non poteva essere a conoscenza. Sapeva magari che questo era sommo sacerdote, ma non sapeva che faccia avesse. Uno può sapere che c'è un sommo sacerdote che si chiama Anania, ma questo non aveva mica il cartello al collo scritto io sono Anania, quindi se è uno che parla l'ordine di dargli uno schiaffone, e notate bene allora Paolo, Paolo che dice quindi è il sommo sacerdote, quindi da una parte è arrabbiato con Paolo, ma probabilmente anche perché ha preso la parola di sua iniziativa, oltre che per il contenuto delle parole, cioè non hai aspettato che io ti dessi il via per parlare, tu hai parlato e quindi dice Dio ti colpirà, gli dice Dio ti colpirà, muro imbiancato, colpirà te, è Dio stesso. E poi dice, tu sei assiso per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando di percuotermi. Come? Non hai ancora ascoltato? Dai subito l'ordine di percuotermi. Come? Tu dovresti eseguire la legge, quindi San Paolo con chiarezza dice, ma come? Tu che devi far osservare la legge sei il primo a infrangerla. Dovresti farmi percuotere quando è riconosciuta la mia colpevolezza, ma non prima che ho parlato. E quindi San Paolo che richiama, quindi allora cosa succede? Succede che gli astanti rimproverano Paolo di aver oltraggiato il sommo sacerdote, che è il sommo sacerdote di Dio. chiunque sia è un sommo sacerdote. Ricordate che perfino San Giovanni nel Vangelo dice che quando Caifa dice: voi non capite niente, non sapete come sia meglio che uno muoia per tutti piuttosto che muoia tutto il popolo. Ora, Caifa era un mero disgraziato, no? Un farabutto. Ma San Giovanni dice, questo non lo dice da sé, non lo disse da sé, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù sarebbe morto per il popolo, e non solo per il popolo, ma per tutta l'umanità. Cioè, capite che, quindi, il fatto che tu sia un disgraziato, questo non compromette il fatto che tu sia sommo sacerdote. E se sei sommo sacerdote, comunque Dio parla attraverso di te. E guardate che questa cosa è passata poi curiosamente nella prassi della Chiesa. Ricordate cosa dirà, diranno i padri della Chiesa, cosa dirà Cipriano, vescovo di Cartagine, sulla questione battesimi, sì, battesimi no, il battesimo vale se la persona che amministra il battesimo è santa, è il famoso ex opere operato, non ex opere operantis, cioè non c'entra chi ha fatto, cioè San Cipriano dirà, Pietro battezza, è Cristo che battezza, Giuda battezza, è Cristo che battezza, quindi non è legato al fatto di essere Pietro o di essere Giuda, ma il fatto di essere rappresentanti di Dio. È Dio che comunque si serve di uno strumento sfilacciato, brutto, peccatore, scandalizzante, ma si serve di lui. E questo è curioso, per dire, allora tu non vai a messa per il prete di XY, tu non vai a messa perché il parroco è santo, è bravo e prega, forse anche il più grande filibustiere, però quando lui celebra la messa è parroco, e quindi in quel momento lui rappresenta Gesù, chiunque questo sia, poi questo risponderà poi lui, personalmente al Signore, ma l'autorità viene comunque da Dio e i doni vengono da Dio. Quindi questo Anania è un vero disgraziato, ma è sacerdote. E quindi subito fanno notare a Paolo, ma tu insulti, uno degli assistenti gli dissero, tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Ma come osi? Tu che dici di essere fariseo, eccetera? Paolo rispose, non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote. Ecco Paolo, l'umiltà di Paolo, cioè mi rimangio quello che ho detto, cioè io non sapevo questa cosa qui. Poiché si tratta del sommo sacerdote, la formula di San Paolo, che è una formula di dire, ok, tu hai fatto del male, il male che hai fatto ricadrà su di te, è chiaro che essendo sommo sacerdote si traduce in una grave ingiuria. Tu hai fatto un peccato molto grave, cioè in fondo tu non hai insultato il sommo sacerdote, ma hai insultato Dio, cioè hai insultato non colui che rappresenta l'autorità, ma l'autorità stessa che viene da Dio, no? Voi sapete che esiste uno dei canoni che è stato conservato anche nel codice di diritto canonico, che era quello di... il vecchio diritto canonico è il famoso canone che cominciava così, si quis suadente diavolo, se qualcuno per istigazione del diavolo dovesse alzare la mano violenta per colpire il sommo pontefice, anatema sit, cioè sia scomunicato, cioè una scomunica automatica, no? Late sentenza, una scomunica automatica, quando tu osi percuotere il Santo Padre nell'attimo stesso in cui lui sta svolgendo la sua attività, non perché stavi discutendo con lui e gli dai uno sberlone, no, ma quando lui sta, no, l'aggressione, ecco, pensate cosa vuole dire, non so, Aliakcha, no? Cioè l'odio nella sua persona in quanto rappresenta Cristo, in quanto rappresenta qualcun altro, capite? Non in quanto Santo Padre XY Karol Wojtyła, ma in quanto lui è Giovanni Paolo II che rappresenta il vicario di Cristo. Cioè la stessa cosa vale comunque, non so, se uno in odio alla fede, il sacerdote sta celebrando la messa e questo gli spara, è chiaro che è scomunicato, ma non perché ha ucciso il sacerdote, ma perché era in odio alla fede, cioè in quel momento per quel che rappresenta il sacerdote, forse anche il più disgraziato di questo mondo, se volete, no? Capite quello voglio dire? Allora, Paolo, ecco, ci dà un grande esempio, di grande rispetto, vedete subito dice, Paolo rispose, non sapevo, fratelli, che è sommo sacerdote, e poi aggiunge, citando Esodo 22-27, dice: è infatti scritto, non parlerai male di un capo del tuo popolo. E anche questo è abbastanza interessante, per noi cristiani soprattutto, come siamo abituati a parlare male di questo, di quello, non solo del parroco, del vescovo, del papa, ma di chiunque, il capo del tuo popolo, non dice dei sacerdoti o di altro, non parlerai male. Quindi Paolo confessa proprio che proprio come i membri del Sinedro riconosco, fratelli, di aver sbagliato, cioè so che la scrittura dice questo, e quindi Paolo si dimostra ancora una volta qui, e si vede bene, no? Campione d'obbedienza nei confronti della scrittura e della legge. Cioè San Paolo è uno che non vuole arrivare al conflitto e dice: beh, c'è stato un incidente, non ho capito bene, non avevo capito che questo era sommo sacerdote, chiunque esso sia, anche se ha compiuto un gesto illegale, io non lo sapevo, quindi scusatemi, abbiate perdonatemi. Quindi questo Anania, che è abituato a gestire il potere con criteri arbitrari, che ha ordinato appunto di picchiare Paolo, poi è lui che fa una brutta figura, insomma, alla fine, no? Paolo alla fine in qualche maniera si riscatta. C'erano due testi, ho detto Esodo 22-27, che viene usato, che era letto insieme a Deuteronomio 28-22, dove si era fatto divieto di maledire i capi del popolo, e fra i capi del popolo veniva annoverato anche il sommo sacerdote. E ora è chiaro che Paolo, venuto a sapere che questo è il sommo sacerdote, sa che non deve essere maledetto qualunque cosa faccia. Paolo si attiene al codice di comportamento della Torah. Ancora una volta Paolo si dimostra uno che non si butta nella mischia a tutti i costi, mostrando di appartenere pienamente al giudaismo senza rinnegare d'altra parte la sua fede in Gesù. Quindi vedete, è curioso, in fondo perché San Luca sottolinea, vi ricordate, perché San Paolo ha desiderato così tanto andare a Gerusalemme, quando tutto sembrava dirgli ma non andare, non perdere tempo, perché no, lì ci sono i miei fratelli, devo dimostrare che io, per il fatto di essere diventato cristiano, non ho rinnegato le mie radici, la mia fede. Ricordate che nella lettera ai Romani lui sottolinea continuamente questa realtà, che sono miei fratelli, che sono eletti, che sono amati da Dio, che sono i consacrati, e che comunque è un popolo che Dio benedirà e continuerà a benedire, malgrado apparentemente adesso siano costretti a rimanere fuori. E quindi Paolo vuole dimostrare questo: guardate che per il fatto che ho scelto Cristo io non ho rifiutato voi, sono con voi, siamo fratelli. Ricordate che questa è la stessa, lo stesso strazio d'animo che aveva Edith Stein, quando faceva capire, non voleva far capire, non riusciva a far capire a sua madre che lei era rimasta profondamente ebrea dentro. E sua madre dice: ma che bisogno c'è che tu ti faccia cristiana per amare Dio? E lei dice: ma io non è che mi faccio cristiana perché odio Dio, no, io continuo, ma è un passo in più, cioè non rifiuto quello che ero, ma ho acquisito un dono più grande, non è, è un di più, non è un rifiutare ciò che sta, cioè in fondo la Bibbia che noi leggiamo, che cos'è se non è la scrittura, è la scrittura che ci hanno consegnato loro. Anche i segni esterni, il modo di pregare, i salmi, è tutto, perfino quest'uso di rispetto di fronte all'autorità che viene da Dio, è qualcosa che è stato consegnato dalla Torah, dalla legge, e quindi anche noi. E questo ci fa capire, questo, l'ansia, la preoccupazione di Paolo, perché veramente potesse dimostrare, ma non riesce, cioè alla fine c'è questa chiusura, ogni volta che Paolo cerca di stendere, di abbassare il ponte levatoio, di stendere una pensilina, che so, una passerella perché ci si possa avvicinare, dall'altra parte, questa durezza che si può vedere, cioè pensate cosa voleva dire anche, io penso anche a Rai Samaritain, che anche lei si è convertita, la moglie di Jean Maritain, era ebrea, anche lì la difficoltà che hanno avuto i suoi genitori a raccoglierlo dicendo ma perché ci abbandoni? No, io non vi abbandono, sono ancora più vicino a voi, perché Gesù non ha abbandonato il suo popolo, ha pianto su Gerusalemme, ha chiamato tutti gli altri fratelli, ha voluto radunarli tutti come la gallina raduna i pulcini, cioè alla fine è proprio questa fedeltà, cioè, dunque è per una più grande fedeltà al mio popolo che io ho scelto di diventare cristiano, non perché non voglio essere fedele. Comunque al di là di questo io penso che potremmo fermarci proprio a vedere come spesso il nostro atteggiamento nei confronti dell'autorità non ha veramente questo atteggiamento che vediamo in Paolo, no? Da una parte una grande umiltà, grande discrezione, grande rispetto, malgrado i soprusi. Il titolo che ho dato a questo brano, i primi soprusi davanti al Sinedrio, ma questi non sono i primi perché dopo arriveranno altri. Però possiamo già vedere, se voi leggete questo testo, lo mettete in confronto col processo di Gesù, vedete che siamo più o meno lì, si ripetono le stesse cose, e in fondo è come se San Luca ci dicesse, guarda che non devi stupirti se nella tua vita si ripeteranno le stesse cose, e le stesse cose sono quelle cose che sono scandalizzanti, che sono la croce, che sono l'incomprensione, tu fai del bene e ricevi il male, ma questo non ti deve scandalizzare, questo non ti deve far perdere di coraggio. Sappi che c'è passato prima Gesù, e poi c'è passato Paolo, e poi ci sono passati tutti gli altri. Questa è la strada, vi porteranno davanti ai tribunali, ma questo vi permetterà di dare testimonianza. Ecco, capite? Gesù l'ha detto, questo vi permetterà, quindi non è un limite, ma diventa un'occasione, capite? Ciò che è crisi può diventare opportunità, e in questo caso è una vera e propria crisi, ma ogni crisi è sempre un'opportunità per crescere.